Note oltre i confini, giochi in pillole.
Musica e gioco di Giovanni Bietti.
Buona giornata a tutti, sono Giovanni Bietti e comincio con questa breve pillola musicale l'esplorazione dei contenuti di un festival musicale che si tiene in Emilia Romagna, in vari luoghi dell'Emilia, proprio in questi mesi. A partire da adesso, da febbraio e ancora per i prossimi mesi. Il festival, il titolo complessivo del festival è Note oltre i confini, quindi l'idea di superare i confini geografici, fisici, ma anche i confini fra le persone, le barriere attraverso la musica, e l'edizione di quest'anno ha un titolo specifico che è Giochi. Il gioco attraverso la musica è un concetto essenziale. Basta pensare che in molte culture del mondo, in molte culture musicali, il termine suonare e il termine giocare sono sinonimi. Così per esempio per gli anglosassoni. Suonare si dice to play, esattamente come giocare. Per i francesi si dice jouer. Per i tedeschi zu spielen. Quindi c'è una corrispondenza fra l'idea del suonare e l'idea del giocare nella maggior parte delle lingue del mondo. E il gioco della musica è un gioco che si mostra attraverso un'infinità di elementi. Ci sono naturalmente addirittura termini musicali, la terminologia stessa della musica molto spesso suggerisce l'idea giocosa, per esempio l'allegro, un andamento piuttosto mosso, vivace. Avete sentito questo gioco? Questo è un allegro di Haydn, uno dei più grandi giocherelloni, dei più grandi umoristi della storia della musica, e nel corso del festival molti appuntamenti saranno dedicati proprio a questo grande compositore. Questo è un allegro, ma ci sono per esempio forme musicali che si intitolano scherzo. Ci sono degli allegri giocosi, degli andantini scherzosi, degli allegretti scherzosi. Quindi l'idea del divertirsi e giocare attraverso la musica è un'idea ricorrente nella storia, perlomeno della nostra cultura musicale, la musica occidentale. Il festival si apre con un concerto essenzialmente composto da mie composizioni, da pezzi scritti da me, che guarda caso si intitolano proprio Giochi per quartetto d'archi. Sono quattro composizioni, quattro piccoli pezzi per quartetto d'archi dedicate a quattro ensemble di grandi amici, grandi musicisti, ensemble italiani che si troveranno tutti insieme nella serata del 10 febbraio per eseguire in prima esecuzione assoluta queste quattro composizioni, questi quattro giochi. E questi quattro giochi ci mostrano forse un'altra tipologia di gioco musicale. È un gioco, come posso dire, un gioco linguistico. Basta se vi dico i titoli di queste composizioni. La prima è un gioco di specchi, e quindi c'è l'idea che i materiali musicali si specchino fra loro nello spazio. Per esempio, in questo mio brano, il primo violino comincia facendoci sentire queste note e risponde il violoncello al grave, invertendo il gesto. Il gesto ascendente diventa discendente, e questo appunto è un gioco di specchi, per l'appunto. Si tratta di un elemento che ha una storia lunghissima, una storia illustre nella musica occidentale. La tecnica cosiddetta dell'inversione, ad esempio, beh, questa è una delle più famose raccolte di Johann Sebastian Bach, L'arte della fuga, che comincia con questo famoso tema. La quarta fuga di questa raccolta ci fa sentire invece questo tema. Questo tema è esattamente l'inversione speculare del primo che abbiamo ascoltato. Il primo comincia con un salto ascendente, poi scende, scende ancora, piccolo gradino discendente e poi sale nota dopo nota. Il tema inverso, scende, sale, sale, piccolo scalino ascendente e scende nota dopo nota. Questo è un gioco di inversione. Bach nel 1750 lo usa come lo usavano molti suoi predecessori nel periodo rinascimentale, per esempio. Bene, io mi sono voluto agganciare esattamente a questa tradizione, la tradizione dei giochi musicali di specchi. Un altro brano di questa mia piccola raccolta si intitola Gioco di ritmi. Gioco di ritmi è un gioco più esattamente sulla poliritmia cosiddetta, l'idea che gli strumenti suonando sovrappongano ritmi differenti. In questo caso, per esempio, il secondo violino che comincia il brano suona in 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. La viola che risponde suona invece in 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Il primo violino suona in 5, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. Violoncello suona in 7, quindi 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Naturalmente la combinazione di questi ritmi crea un effetto, come posso dire, complessivo, estremamente complesso, estremamente ricco dal punto di vista ritmico. Anche questo aspetto è un aspetto che ha una lunghissima tradizione. Nel Novecento ci sono composizioni di enorme complessità poliritmica, basta pensare a certi brani di Stravinsky, ma in realtà l'idea del sovrapporre due ritmi differenti è un'idea molto antica. Vi faccio sentire un esempio famosissimo, che è un minuetto di Mozart, il minuetto della penultima sinfonia di Mozart, la K550 in sol minore, il pezzo è famoso. Riconoscano questo brano celeberrimo. Beh, sentite il basso, i bassi, che in questo caso sono i violoncelli, i contrabbassi, le viole, i fagotti, ci fanno sentire il ritmo di base della composizione, che è in 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E invece gli strumenti melodici, quindi i violini, il flauto, gli oboi, suonano invece in 2. C'è una sovrapposizione di due ritmi diversi, quindi melodia e accompagnamento e bassi si sfasano fra loro e l'effetto è un effetto poliritmico per l'appunto. Un terzo gioco, un terzo brano di questa mia raccolta è il gioco di colori. Colori, ossia timbri, vuol dire il modo in cui ogni strumento produce il suono. In termini musicali, il timbro, il colore è ciò che distingue una nota, per esempio un sol. Questo è un sol suonato da un pianoforte, ma la stessa identica nota, quindi le stesse frequenze, magari anche la stessa dinamica, ma suonata da un oboe, o da un flauto, o da un violino, o da un'arpa, o da una chitarra elettrica, produce un timbro differente. Il gioco di colori, quindi, è un gioco in cui gli strumenti suonano utilizzando attacchi del suono totalmente differenti fra loro. Il primo violino suona normalmente sfregando l'arco sulle corde, il secondo violino suona con la sordina, quindi è un suono più ovattato, c'è un attrezzo, un piccolo oggetto che si mette sulle corde e che in qualche modo attenua la ricchezza della vibrazione. La viola suona con un effetto particolare, l'effetto sul ponticello, quindi suonando oltre la tastiera il suono diventa più vitreo, proprio un altro timbro, e il violoncello suona in suoni pizzicati. Bene, anche questa idea, l'idea del gioco di colori, gioco di timbri, ha una storia illustre, una storia essenzialmente novecentesca. Ci sono compositori come Schoenberg, per esempio, che scrivono una composizione, Schoenberg scrive un pezzo per orchestra che si chiama Farben, che vuol dire proprio colori in tedesco, e in questo pezzo c'è un singolo accordo che cambia continuamente colore. Le note sono le stesse, ma vengono suonate da strumenti sempre diversi, e quindi sentiamo proprio una trasformazione del colore di questo accordo. Ma ci sono esempi anche precedenti, diversi esempi ottocenteschi. Uno dei primissimi, uno dei più illustri, è un passo della Sinfonia Eroica di Beethoven, la terza sinfonia, che viene eseguita per la prima volta nel 1805. A un certo punto Beethoven scrive questa melodia. Thank you. ogni frammento, ogni singolo elemento di questa melodia è suonata da uno strumento diverso. Quindi abbiamo l'oboe, il clarinetto, il flauto, i violini. La melodia è unica, ma si colora differentemente al suo interno a seconda di quale strumento ne sta suonando gli elementi distintivi. E poi c'è un ultimo brano di questa mia raccolta, il gioco di ombre, l'idea che ogni gesto musicale sia immediatamente seguito o accompagnato dalla propria ombra. Quindi, per esempio, un accordo suonato forte e contemporaneamente suonato pianissimo da altri strumenti che quindi realizzano l'ombra di quel suono. Questa è una tecnica, una caratteristica che forse ha meno precedenti nella storia della musica, ma c'è invece una tecnica utilizzata perlomeno dal Rinascimento e soprattutto nel teatro d'opera, una tecnica molto importante, molto diffusa, che è la tecnica dell'eco. L'eco non è esattamente un'ombra, ma per l'appunto è il rapporto fra una presenza forte e una lontananza, una distanza invece piano o pianissimo, e gli effetti di eco nel repertorio sono centinaia, letteralmente. Ve ne faccio sentire uno che viene ancora una volta da Johann Sebastian Bach, un eco per l'appunto con cui si conclude la sua grande ouverture alla francese. Questo è un pezzo per clavicembalo a due tastiere, una tastiera suona forte, una seconda tastiera invece suona piano, quindi l'effetto dell'inizio, per esempio. Ci sono dei frammenti suonati piano in un contesto forte, l'effetto appunto è un effetto di vicinanza-lontananza oppure di presenza e di eco. Molto bene, nei prossimi frammenti, nelle prossime pillole didattiche che vi proporremo, prenderemo in esame altri concerti, altri eventi del Festival Giochi. Intanto buona giornata da Giovanni Bietti.